una riduzione di quello che deve portare in appoggio di la piattaforma lì. In effetti è passato alcuni tagli, perché se non è mi riduce di un primo sbarramento, no? Prima per la mia cassazione, sono proprio tutto.
Sì.
Sì, lui dice che si va a costituire a tutti i giornali che è condannato, non aspetta neanche di dire che si va a costituire, che si dice che si va a costituire.
Ciao.
Ciao.
Prova. Grazie Presidente, si tratta di una integrazione conseguente all'allargamento del PLIS ai comuni di Pieve d'Ormi e di San Daniele. Questo allargamento comporta anche la conseguente integrazione di un importante lavoro che era stato fatto un paio d'anni fa e già approvato da parte del Consiglio, ovvero il piano pluriennale degli interventi. Io oggi volevo un po' valorizzare e illustrarvi questo lavoro tramite la figura tecnica che poi si è presa in carico da parte dei comuni coinvolti, ovvero i comuni di San Daniele e il comune di Pieve d'Olmi, illustrarvi la parte relativa al piano pluriennale degli interventi che riguardano appunto questi due comuni e che saranno questi oggetti saranno inclusi all'interno del piano pluriennale complessivo del parco. Al piano pluriennale degli interventi poi seguirà la fase diciamo più operativa, cioè considerate il fatto che nel corso di questi anni il lavoro che è stato fatto sul parco è stato più che altro un lavoro di carattere programmatorio e di regolamentazione, no? E il regolamento era passato proprio in questa commissione qualche anno fa. Credo che sarà opportuno magari nei prossimi mesi, come ci eravamo ripromessi, fare un momento di restituzione e di monitoraggio rispetto a questo regolamento, ma un altro strumento altrettanto importante è la definizione delle priorità all'interno del parco fatte dai diversi comuni. Quindi io darei la parola al geometra Vicini che ha redatto questo piano proprio per illustrarvelo. Grazie.
Buonasera, mi chiamo Gianluca Vicini, sono un biologo ambientale e ho curato appunto il programma pluriennale di interventi, l'integrazione per i due comuni, Pieve d'Olmi e San Daniele Po. Stasera ve lo presento in maniera abbastanza sintetica, dato anche l'orario, ma ovviamente sono disponibili tutti gli elaborati se volete approfondire qualunque tema. Una brevissima premessa: da dove arrivano, non è che si sono sognati i due comuni di entrare in un PLIS, l'avevano già, nel caso per esempio di Pieve d'Olmi il PLIS risale al 2003 e le modalità di gestione sono state approvate con decreto della provincia nel 2004. Sempre del 2004 invece è il PLIS di San Daniele e il medesimo decreto di prima definisce le modalità di gestione anche di San Daniele. I due comuni erano i due soggetti gestori delle due aree PLIS. Una brevissima cronistoria: nel 2019 viene richiesto ai due comuni l'ingresso nel PLIS, come già precedentemente nel 2016 era successo per Bonemerse, vedete anche qual è la normativa di riferimento. E soprattutto il programma pluriennale degli interventi è stato approvato, quello generale relativo al PLIS attualmente istituito, deliberazione del Consiglio Comunale numero 14 del 2019. Quindi l'integrazione di questi due comuni si inserisce nell'ambito di quell'approvazione e va ad integrarlo. Detto questo, se voi vedete gli elaborati del programma pluriennale dell'intero PLIS, è molto più nutrito rispetto a quello di San Daniele e Pieve d'Olmi, per un motivo molto semplice, che ha un respiro talmente vasto su tanti comuni che le tavole prodotte erano superiori rispetto a quelle che sono state prodotte adesso, dovendoci limitare soltanto a un ambito comunale, perché le due integrazioni sono state fatte separatamente. Sono riuscito a condensare tutte quelle informazioni in 4 tavole che vi presento in maniera molto veloce. La prima tavola definisce quello che è l'uso del suolo, una struttura relativamente semplice, l'uso del suolo fatto semplicemente con quelle che sono le destinazioni d'uso principali, quindi aree antropizzate, aree agricole, boscate, aree umide, corpi idrici e siepi e filari. Oltre a queste sono state inserite tutte le formazioni forestali, questa volta non in maniera generale, ma con le tipologie forestali riconosciute dal piano di indirizzo forestale. Cosa dire sull'uso del suolo? Anzitutto, ogni tavola, oltre a essere una tavola, trova riferimento anche all'interno della relazione. Nel caso del comune di Pieve Dolmi vi faccio notare che, nonostante si tratti di un'area golenale, oltre il 90% del territorio è costituito da appezzamenti agricoli e che la superficie invece di aree naturali raggiunge poco più del 3%. Se pensate al fatto che buona parte di queste aree naturali sono le acque del fiume, dal punto di vista naturalistico è alla pari di tutti gli altri ambiti comunali. Idem per quanto riguarda San Daniele, situazione un pochino diversa, un po' meno di aree agricole, circa l'80%, e però le aree naturali anche in questo caso raggiungono circa poco più del 7%, però anche in questo caso in gran parte sono riferibili alle acque del Po. La seconda tavola è invece destinata alle aree protette e alle reti ecologiche. Per quanto riguarda Rete Natura 2000, quindi vengono caratterizzate nella tavola le zone di protezione speciali e quelli che voi conoscevate come SIC, siti di importanza comunitaria, che oramai hanno già concluso il loro iter istitutivo e hanno cambiato nome. Si chiamano zone speciali di conservazione adesso. Ovviamente ne abbiamo solo una nell'ambito del PLIS di San Daniele e Pieve Dolmi, che è Bosco Ronchetti. Abbiamo invece un numero più nutrito di monumenti naturali, di cui non vi propongo adesso l'elenco, e sempre Bosco Ronchetti classificato anche come riserva naturale. Voi sapete che è stato approvato all'interno del PTR oramai anni fa, nel 2009, il disegno strategico di rete ecologica regionale. L'intero PLIS ricade all'interno di un corridoio primario e di elementi di primo livello. Oltre a questi elementi, che sono quelli fondanti di rete ecologica regionale, vi faccio notare che Bosco Ronchetti è classificato anche come ganglio. I gangli sono quelle aree di estrema importanza perché su di esse convergono corridoi ecologici diversi. Infine, la rete ecologica del piano territoriale di coordinamento provinciale, suddiviso in elementi lineari e elementi areali. Spesso e volentieri gli elementi areali sono i boschi. Trovate ovviamente all'interno della relazione, quella che vedete sulla parte di sinistra, tutta la descrizione. Io qui vi propongo solo le reti ecologiche per brevità, ma trovate anche tutti gli altri elementi. La terza tavola, sempre tavola di analisi, è destinata invece a descrivere le tutele, i vincoli e gli elementi per la fruizione. Riporta le strade secondarie che percorrono il PLIS, le ciclovie oramai approvate, che siano di qualunque rango e di qualunque gerarchia, da quelle nazionali come l'Avento, sino invece a quelle più locali. La distribuzione delle cascine è ancora presente in questi ambiti, i bodri, così come vengono individuati dal piano territoriale di coordinamento provinciale, le arginature, che spesso e volentieri coincidono anche con ciclovie, le aree tutelate, che qui ho chiamato ex galasso, tanto per farmi capire un po' da tutti, però voi conoscete il decreto legislativo sulle bellezze ambientali, l'articolo 142, lettera C, individua i fiumi e le sponde per una fascia di 150 metri. L'intero PLIS ricade all'interno di queste aree. Le sponde del fiume come bellezze d'insieme e infine la fascia B del PAI, nonché le scarpate del piano territoriale di coordinamento della provincia. L'ultima tavola, la quarta, è destinata agli elementi di progetto. L'ho redatta in maniera molto semplice perché non volevo che la base cartografica potesse tradire quelli che erano gli elementi che venivano inserite. Vi faccio notare comunque, per quanto riguarda l'uso del suolo, che viene riproposto in questa tavola per una seconda volta, è molto più articolato rispetto a quello che abbiamo visto prima, e non c'è soltanto la struttura principale, ma ci sono le singole tipologie di destinazione d'uso del suolo. Le aree boscate questa volta vengono identificate con un unico colore perché le tipologie erano già state proposte precedentemente. Non so se riuscite a vederlo da lì, ma all'interno della tavola vengono individuati con una serie di codici 01, 02, 05 e così via, quelli che sono gli ambienti emblematici del parco, che possono essere il monumento naturale, piuttosto che la riserva di Bosco Ronchetti, piuttosto che altre zone di interesse particolare da un punto di vista naturalistico. In questo caso vi ho rappresentato il comune di San Daniele. Sulla parte destra, in basso, vedete la zona 03, che è un intervento di forestazione eseguito dal comune oramai circa una decina d'anni fa e che ha assunto una valenza particolarmente significativa dal punto di vista ambientale. La dislocazione di tutte queste aree ci ha consentito di inserire poi ulteriormente quelli che sono elementi di progetto. Le linee rosse con le frecce rosse che vedete sono le connessioni ecologiche di progetto e che vanno ad attraversare tutte queste aree per cercare di individuare quelle che sono le forme di permeabilità prevalenti all'interno del PLIS. L'altro invece è quello dei percorsi di fruizione di progetto, prevalentemente ciclabili, che si vanno a collegare alle reti ciclabili sovraordinate e che solcano tutta la Golena. Ovviamente nella redazione di questa articolata struttura di rete ciclabili si è andato a guardare anche cosa avevano fatto i comuni con Termini, in modo tale che i punti di aggancio dei percorsi fossero comuni, non che ci fosse una differenza fra un comune e l'altro. Questa è la medesima tavola sul PLIS di Pieve Dolmi. Non vi racconto tutto quello che vi ho raccontato sino adesso, vi faccio solo notare che per volontà dell'amministrazione l'articolazione del progetto non si estende solo alle aree di PLIS ma anche alle aree settentrionali che attraversano uno dei siti più importanti dal punto di vista naturalistico, la Osica Rossa di Pieve Dolmi, e poi vanno a collegare anche tutte le aree dell'abitato di Pieve Dolmi, comprese le aree a nord dell'abitato. Se ricordate, il piano pluriennale degli interventi originale era articolato in una serie di interventi tipologici che qui vi riporto e ve li lascio leggere a voi fondamentalmente, ed erano dei tipologici che venivano poi applicati in diverse località dei diversi comuni, quindi veniva individuato l'intervento tipologico e poi venivano individuate le specifiche di applicazione nelle varie località. Il primo era dedicato alla predisposizione ed implementazione di un sistema cartellonistico volto a favorire la fruizione del territorio. Anche nei due comuni di Pieve Dolmi e di San Daniele questo tipo di intervento è stato ripreso proprio per volontà delle due amministrazioni. In particolare mi corre l'obbligo di ringraziare per tutta la collaborazione che hanno offerto i due sindaci, Attilio Zaber di Pieve Dolmi e Davide Persico per quanto riguarda San Daniele e Po. Il secondo tipo di intervento, anche questo sull'arredo urbano, tende a valorizzare determinate aree che al momento ne sono sprovviste. Alcune sono già attrezzate da questo punto di vista, altre invece non lo sono. Quali sono gli ambiti di applicazione lo trovate nell'ultima riga in fondo, quindi nel caso, per esempio, di questo secondo intervento sono il bodro di Cascina Margherita, il bodro Margherite e il bodro di Cascina Finale, che sono i tre bodri principali del comune di San Daniele Po. Infine, una serie di interventi più delineata e più, diciamo così, tagliata sulla realtà dei due comuni e sono un misto fra gli interventi 3 e 4 del programma generale, che prevede la valorizzazione di determinate aree incrementando l'attrattività per la fauna selvatica, quindi eliminazione di specie che non dovrebbero esserci e che voi avete imparato a chiamare allottone, incremento dell'indice di ecotono, che è uno degli aspetti ecologici di maggior significato. Vi ricordo che gli ecotoni sono quegli ambienti di transizione fra un ambiente e l'altro. Se avete un prato e un bosco, la siepe che divide il bosco dal prato, quello è l'ecotono. Ambiente molto importante perché condivide sia le specie del bosco che le specie del prato, quindi riesce a risolvere le esigenze di moltissime specie. Questo tipo di intervento, nel caso di San Daniele, viene applicato all'intero sistema dei bodri locali. Infine, la relazione si conclude con la descrizione delle singole aree individuate, che qui vi elenco semplicemente, e va a riprendere gli interventi che avete descritto fino adesso e ne fornisce una quantificazione. Quindi, andrete andando a guardare la relazione, all'interno dell'area 1, Bodri di Cascina Margherita, sappiamo quant'è la quantificazione degli interventi che vengono svolti all'interno di quell'area. Ovviamente la relazione si conclude con la stima dei costi degli interventi che sono stati descritti per tutti questi tipi di, per tutto il PLIS di San Daniele. Analoga situazione per quanto riguarda invece il PLIS di Pieve Dolmi, anche in questo caso l'intervento 1, ovviamente non sto a descrivervi, perché ve l'ho appena raccontato in che cosa consiste, viene però riservato a tutti i tracciati di percorrenza e ai punti emblematici presenti in comune di Pieve Dolmi. L'intervento 2, già come nel caso di San Daniele, viene legato alla presenza dei bodri. Per quanto riguarda Pieve Dolmi abbiamo Cadegatti e Canova del Gallo, i due bodri principali. Per quanto riguarda l'intervento 3 e 4, anche questo, Oasi Carossa, ancorché sia external please, Bodrio di Cadegatti e Bodrio di Canova del Gallo. La relazione anche per Pieve Dolmi si conclude andando a individuare le singole aree di intervento e la quantificazione dei singoli interventi all'interno della singola area. Ovviamente l'ultimo capitolo anche in questo caso è dedicato alla stima dei costi. Io, come ho già promesso a qualcuno, concludo molto velocemente la mia presentazione, però permettetevi di rubarvi ancora un momento, ma questo non tanto per stigmatizzare Pieve Dolmi o San Daniele, ma per darvi un'informazione. Io ho trascorso tutta la mattinata in Aipo, dove era stato organizzato un incontro in presenza, in parte in videoconferenza, per presentare il progetto di rinaturazione del Po che riguarda i fondi del PNRR. È un progetto che nasce da un'idea progettuale messa a punto da ANEPLA e da WWF e che poi viene implementata attraverso autorità di bacino ed AIPO, andando a selezionare le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi. Bene, io quello che devo dirvi fondamentalmente è che alla fine di 4 ore di presentazione la conclusione del Presidente dell'Assemblea è stata quella: chiunque abbia in questo momento una buona idea, sia dal punto di vista di aree vaste, sia dal punto di vista progettuale per la realizzazione di interventi di rinaturazione, bene, questo è il momento per tirarla fuori dal cassetto. Quindi ho contattato direttamente la dottoressa Pesaro, nella giornata di domani trasferirò alla dottoressa Pesaro i riferimenti di a chi trasmettere queste idee progettuali, e già il primo set di progetti che fanno riferimento al contratto di fiume verranno trasmessi. Ma chiunque altro abbia una buona idea, come ho detto prima, questo è il momento buono per tirarla fuori. Vi ringrazio.
Grazie.
No, molto rapidamente, io credo che sia una realtà molto interessante e che vada valorizzata il più possibile. Non so quanto sia la conoscenza di tutto questo complesso, diciamo così, nella gente comune, eccetera. Quindi non so se sono già previsti una serie di, magari anche proprio di cose semplici, banali, che possano permettere appunto di far conoscere il più possibile tutto questo complesso nella sua vastità di aspetti naturalistici, aspetti turistici, eccetera. Come per esempio, non so, un Deplian per illustrare tutti i percorsi, piuttosto che il collegamento con alcune realtà. Per esempio c'è l'associazione Biga che prevede delle escursioni sul territorio provinciale e che, per dire, potrebbe fare appunto delle escursioni mirate all'interno di questo territorio, di questo parco. Non so, ecco, era semplicemente perché è una realtà talmente interessante che io francamente conosco pochissimo. E che appunto meriterebbe di essere valorizzata e conosciuta il più possibile anche nelle scuole, anche in altri ambiti. Grazie comunque per la presentazione.
Per poco, due parole molto veloci, anche perché, chiedo scusa, questo è stato l'indirizzo delle due amministrazioni, Pieve Dolmi e San Daniele. Il loro primo interesse era quello della tutela, e per tutelare qualcosa bisogna conoscerlo, e per conoscerlo bisogna arrivarci a vederlo. Questa bellissima sala io la vedo per la prima volta e sono rimasto meravigliato, ma proprio perché non l'avevo mai vista prima, magari a voi sembrerà una cosa scontata e banale proprio perché ci siete passati tante volte. Ecco quindi che l'intervento principale messo in cantiere attraverso il progetto dalle due amministrazioni è quello di valorizzazione dei sistemi di percorrenza per portare la gente in Golena a cercare di capire e a conoscere quel che c'è. Una volta che questo sarà consolidato nella testa della gente comune, come diceva, questo sarà il primo elemento di tutela e di valorizzazione di quelle aree, proprio perché quando lo conosci non ti permetti più di perderlo o di far finta che possa essere utilizzato per qualcos'altro.
Sì, grazie Presidente. Ma io più che altro avevo una domanda. Allora, i PLIS, per quello che ne so, sono strumenti che esistono dagli anni Ottanta, cioè il Parco Locale Interesse Sovracomunale nasce negli anni Ottanta, quindi sulla scia di una nuova forma di lettura del territorio, no? Proprio a livello paesaggistico. Sono gli anni in cui si formano tutte le dottrine, discipline, normative di natura paesaggistica diffusa, quindi non più la tutela del singolo oggetto, ma la tutela degli insiemi di cose che generano i paesaggi e quant'altro. Però di PLIS, per uno che si occupa di tecnicamente di architettura urbanistica, non sono mai strumenti percepiti come strumenti cogenti, prescrittivi, rispetto ai quali qualcuno può rimanere fregato perché non ha potuto fare la casa più alta perché c'era il PLIS. Sono più strumenti di traiettoria. Allora io volevo capire, ad forziora comunque di questo ragionamento e dell'importanza che hanno questi strumenti, quali sono, se negli anni, dagli anni 80 in poi, è aumentata attraverso delle modifiche, delle integrazioni, perché io poi non l'ho seguita più bene l'implementazione normativa di questo strumento, se sono aumentate le possibilità prescrittive e attuative di questo strumento o continua a rimanere un ottimo modo per conoscere, come si diceva in questa commissione, il territorio, formare una coscienza magari comune, è utilizzabile dalle amministrazioni per promuovere anche una visione della conservazione del territorio, oppure negli anni sono maturate anche delle possibilità effettive di tradurre i contenuti di questo PLIS in norme che poi diventano prescrittive all'interno della pianificazione e delle varie norme tecniche di attuazione dei piani. Perché spero di essere stato chiaro, di aver chiarito la domanda, più che altro spero che l'abbia capita lei, nel senso che così magari nella risposta è più chiaro di me rispetto ai miei colleghi a spiegare il contenuto di quello che volevo esprimere. Cioè io sarei contento, tra virgolette, in questo caso, pur essendo una persona tendenzialmente favorevole alla liberalizzazione, non alla deregolamentazione, ma alla liberalizzazione delle normative, l'allargamento dei gangli, delle maglie di queste norme, in questo caso penso che invece meriterebbe una maggiore ricaduta effettiva di obbligo all'interno degli strumenti. Ecco, questo spero di avere chiarito la questione.
Posso molto veloce. Grazie. Se posso molto velocemente. Allora, i PLIS nascono sulla scorta della legge regionale sulle aree protette, l'86-83, quindi il periodo è quello che ha indicato lei. Il vantaggio dei PLIS. I PLIS sono delle aree che non hanno norme prescrittive o che diventano così cogenti come potrebbe essere una riserva naturale o un parco regionale come i parchi che conosciamo e le riserve che conosciamo. Hanno un grande vantaggio però, che mentre le norme, stringenti o meno che siano, sui parchi regionali, sulle riserve regionali, vengono calate da Regione Lombardia sul territorio, i PLIS partono dal basso e quindi le eventuali norme che possono essere fatte vengono fatte dal basso, dal livello comunale, e quindi hanno una maggior possibilità di essere accettati anche dal livello delle comunità locali, qualunque categoria noi andiamo a guardare, cacciatori, agricoltori, edilizia. Ovvio che nel caso del PLIS del Poggio del Morbasco di edilizia non se ne parla, siamo in Golena, quindi ci sono altre norme più prescrittive che impediscono costruzioni in queste aree. Però, come dicevo, il vantaggio è proprio quello, è quello di essere riconosciuto come qualcosa di appartenente proprio perché è nato dalla volontà della comunità locale. Io la cosa che faccio sempre notare è che tutto sommato la trovo un pochino non a posto da un certo punto di vista, è mi do adito e merito a tutti i comuni rivieraschi del Po, quasi tutti, perché oramai quasi tutti stanno pensando a PLIS, ma da Casalmaggiore a Cremona, oramai ne mancheranno un paio, per il resto ce l'hanno tutti, e quindi la sensibilità locale ha fatto sì che questi parchi potessero nascere. Però vi faccio riflettere su una cosa: gli affluenti del Po Lombardi, il Ticino ha un parco regionale, l'Adda ha un parco regionale, l'Oglio ha un parco regionale, il Mincio ha un parco regionale, il Po, che li raccoglie tutti, c'è stato da fare i PLIS perché il parco regionale non si è mai riuscito a farlo. Questa la trovo una cosa un po' stridente da un certo punto di vista. Con l'istituzione di un eventuale parco regionale entrerebbero in funzione tutte le norme dettate dalla legge nazionale sulle aree protette e anche da quella regionale sulle aree protette. E qua mi fermo, poi sono scelte che vengono fatte da altri, non posso esprimermi di più.
Allora, vabbè, innanzitutto grazie dottor Vicini, perché dentro questo percorso non solo ha accompagnato questi comuni, ma è sempre in stretto contatto anche con l'amministrazione dei comuni di Cremona. Rispondendo alle considerazioni che faceva il consigliere Manfredini, effettivamente è uno delle finalità e degli obiettivi del PLIS, anzi è una delle azioni del PLIS, il tema della sensibilizzazione. E attorno a questo ci sono una serie di azioni importanti che vedono non solo il coinvolgimento da parte del comune capofila, ma anche il coinvolgimento dei comuni del PLIS, delle agenzie educative che operano attorno al PLIS. Poi le azioni cambiano e si declinano, però se penso che soltanto in questi giorni attraverso il Cammina Foreste si stanno coinvolgendo target di persone diverse, no? Ma di bambini, scuole per l'infanzia, proprio dentro il parco, per portarli a conoscere luoghi che spesso sono anche per loro inediti e inaspettati. Ma anche percorsi pregressi, le letture sul Po vanno in quella direzione, tutte le iniziative che vengono fatte anche attraverso le GEV, ne abbiamo già parlato. L'obiettivo è quello di coinvolgere con intensità diverse però un modello di cittadinanza attiva attorno a questi contesti, e questo penso che sia un lavoro importante. Vorrei sottolineare fra l'altro che anche in relazione a governance molto più ampie, per esempio in relazione al tema del MAB UNESCO Po Grande, proprio una delle azioni va nella direzione della sensibilizzazione della cittadinanza rispetto al rispetto e alla scoperta di questi luoghi. Poi in relazione al tema del rapporto fra cittadinanza e questi luoghi si aprono anche delle esigenze di educazione e di accompagnamento, perché spesso e volentieri gli input che riceviamo sono input che vedono il tema della fruibilità del luogo nel senso di andarlo in qualche modo a trasformare. Qualche tempo fa, parlando con forse il vecchio comitato di quartiere di Cavatigozzi, proprio in relazione all'ex polveriera, la loro aspettativa era quella magari di costruirci qualcosa all'interno, il bar, le panchine, cioè c'è sempre un po' questo approccio di colonizzare dei luoghi che invece sono importanti così come sono. Su questo c'è un percorso di accompagnamento e di educazione alla cittadinanza da fare. Poi, in relazione invece al tema che si sollevava prima delle opportunità di finanziamento. Il piano pluriennale degli interventi ci consentirà, da una parte, anche lì di rendere ancora più concreta questa governance fra sindaci. Ciascun comune metterà delle risorse a disposizione e ogni anno si deciderà quale priorità darci. Non è detto che se il comune di Cremona mette 5.000 euro, che quei 5.000 euro nel 2022 andranno a ricadere sul territorio del comune di Cremona. Possono andare a ricadere su degli oggetti di lavoro che riguardano anche altri contesti, e questo secondo me è un aspetto importante. L'altro aspetto è il tema della massa critica, cioè del fare massa critica per andare a intercettare finanziamenti. Allora, strumenti come il contratto di fiume, per esempio, è uno strumento importante. Dopodiché, quando l'ultima volta abbiamo approvato lo strumento ed eravamo tutti contenti perché la Regione Lombardia era arrivata prima nella firma rispetto alla Regione Emilia-Romagna, noi siamo ancora in attesa purtroppo della firma di Regione Emilia-Romagna, quindi siamo in stretta sinergia con col Comune di Lodi, con la provincia di Lodi e col Comune di Piacenza per chiedere alla Regione Emilia di accelerare, proprio perché questa è la fase nella quale, nel momento in cui si va a costituire questo strumento, può diventare estremamente importante per andare a recepire e intercettare delle risorse. Però anche questo è un tema importante, così come anche il tema della pianificazione. Vi faccio un esempio, adesso non stiamo qui ad aprire il capitolo, se no non ce ne andiamo in fuori. Però, se noi scegliamo di stralciare Strada Sud, non voglio aprire il capitolo, però una valutazione dobbiamo farla anche in relazione al fatto che abbiamo previsto in quel contesto, nel PLIS, un parcheggio che forse dal punto di vista del consumo di suolo va a consumare più di Strada Sud. Quindi, per elementi di coerenza, una valutazione questa amministrazione deve farla, proprio in relazione al tema della valorizzazione del parco. Altro esempio, noi abbiamo votato sul tema della rigenerazione urbana un'area molto importante e molto delicata, che è quella del termovalorizzatore, perché poi ci sono, cioè, se guardiamo la città dall'alto vediamo un po' delle incongruenze rispetto al passato. Attorno alla grande zona ludica e aggregativa della città, l'ex area Tamoi, il grande quanto il quartiere Po, a ridosso del PLIS il termovalorizzatore con tutto ciò che è l'impiantistica relativa ai servizi pubblici. Quell'impiantistica andrà implementata, perché l'alternativa al termo significa comportare nuovi impianti. Allora, questo è un tema, è un tema di realtà, perché la transizione ecologica si fa attraverso questa impiantistica, però è un tema di bilanciamento costi e benefici, e su questo diventa fondamentale cercare, come dire, di valorizzare percorsi di mitigazione di queste aree di piantumazione, eccetera. Però questi sono gli elementi, come dire, di contraddizione all'interno di questo contesto. Dopodiché credo che dal punto di vista della governance diventa sempre più fondamentale la collaborazione fra amministrazioni e fra sindaci. Siamo partiti nel 2014 con 3 comuni rispetto al PLIS: il comune di Cremona, il comune di Gerre e il comune di Buonemerse, perché una piccola parte investe il comune di Buonemerse. Siamo arrivati a 9 comuni, Anna. No, 9 comuni. L'obiettivo è quello di approdare anche eventualmente in un rapporto col PLIS della zona di Casalmaggiore. Però ecco, questo strumento può diventare uno strumento interessante, perché ci consente una maggiore sensibilità dal punto di vista della pianificazione, da una parte, e dall'altra quello anche di magari intercettare i canali di finanziamento rispetto a tutto il tema della rinaturalizzazione, un po' come si è fatto con quel bando Cariplo sull'ex polveriera, su via Massarotti, perché questo fare massa critica diventa importante. Diventa altrettanto importante, io credo che ormai il tema ambientale sia un tema trasversale ad ogni colore politico. Su questo non c'è un colore che è più ambientalista dell'altro, non credo. Magari ci sono prospettive di elementi diversi. Ecco, credo che sia importante anche nell'ambito, io lo vedo nel contratto di Fiume, lo vedo quando incontriamo gli 84 comuni del MAB UNESCO Prograndre, soltanto due comuni, i comuni capoluoghi, il resto quei piccoli comuni che vivono il territorio col presidio, che non hanno elementi di colore politico ma vivono l'idea del presidio e della valorizzazione del territorio. Credo che questo tema sia un tema estremamente importante da valorizzare, e che forse in questa fase abbiamo, attraverso i canali di finanziamento che possono arrivarci, la possibilità veramente di favorire dei processi di trasformazione importanti. Sul PNR il tema è il tema della rinaturalizzazione, non è il tema dal punto di vista idraulico, eccetera. C'è un tema prevalente? Ok. Se vuoi venire qua.
Abemus. Canale. Favorevole. Bellini favorevole. Gagliardi. Manfredini Perloffi. Pasquetti. Chiodelli non c'è. Fasani. Ceraso. Nolli. Arena. Burgazzi. Benissimo, la Commissione approva l'unanimità. Il secondo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del verbale della seduta del 1 luglio 2021. Siamo tutti favorevoli? Si astiene il commissario Manfredini, poiché non era presente come supplente. Se siamo tutti d'accordo, dichiaro chiusa la seduta. Grazie.